Domenica scorsa ho cominciato a spiegare l'insegnamento del libro dei Proverbi sulla inimicizia e sui nemici. Vi ho detto che amicizia e inimicizia sono due facce della stessa medaglia, due aspetti che non mancano purtroppo nella vita degli uomini e purtroppo anche nella vita dei credenti. Abbiamo esaminato due testi in particolare, Proverbi, capitolo 24, i versetti 17 e 18, e poi Proverbi 25, i versetti 21 e 22. E vi ho detto che lo scopo della scrittura è il cambiamento della nostra vita. Com'è che questo cambiamento avviene? Com'è, perché noi dobbiamo ricevere istruzione? Perché dobbiamo essere istruiti? Dobbiamo ascoltare e comprendere la visione del mondo che la scrittura ci dà? Perché quando i nostri pensieri cominciano a cambiare, i nostri sentimenti devono seguire e le nostre azioni saranno così conformi alla volontà di Dio. Ho parlato di questo perché in Proverbi 24 si parla del fatto che i credenti non dovrebbero mai gioire né rallegrarsi quando vedono i nemici rovesciati o cadere. Dio non vuole che abbiamo sentimenti inappropriati. E ho parlato delle azioni che Dio vuole che noi compiamo, perché in Proverbi 25, scusatemi, il versetto 21, Dio non vuole che restituiamo il male, ma piuttosto che rispondiamo al male ricevuto facendo il bene. Se il tuo nemico ha fame, non dice fallo morire di fame, ma dagli da mangiare, se ha sete dagli da bere. E vi ho spiegato anche per quali scopi Dio vuole che noi abbiamo i giusti sentimenti e compiamo le giuste azioni. Quindi pensare, provare sentimenti adeguati, agire bene nei confronti dei nostri nemici, prima di tutto è il comandamento del Signore. Dio lo vuole, e questo pone fine a qualunque discussione. Perché mai dovrei fare del bene? Perché mai dovrei comportarmi così con persone che mi hanno fatto del male? Dio lo vuole, Dio lo ha detto, la sua parola lo insegna, punto e basta. Però il Signore aggiunge anche altre ragioni. È bene per noi. Noi abbiamo dei benefici quando ci comportiamo bene. Secondo quello che insegnano Gesù, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, i cristiani non sono persone che reciprocano, restituiscono il male. E la loro condotta, la condotta dei cristiani, non può dipendere dalla condotta altrui. Noi non prendiamo, se siamo veramente dei cristiani, come modello di condotta il modo di comportarsi dei pagani. Il modello di condotta dei cristiani è Cristo, ciò che Gesù ha fatto. L'Apostolo Pietro lo dice molto chiaramente nella sua lettera. Pietro dice così, nella prima lettera, capitolo 2, al versetto 21 e 22, dice questo: Gesù ha sofferto, a questo siete stati chiamati, perché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. E poi al versetto, poi c'è la citazione del versetto 9 di Isaia 53, egli non commise peccato, nella sua bocca non si è trovato inganno, e poi al versetto 23, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Abbiamo l'insegnamento di Paolo, che troviamo nell'Epistola ai Romani al capitolo 12, e poi soprattutto le parole di Gesù che ci dice come dobbiamo comportarci nei confronti dei nostri nemici, di quelli che ci fanno del male. Ora però, senza allargarmi troppo nella scrittura, torniamo al libro dei Proverbi, e c'è un proverbio che è molto interessante, che voglio mettere davanti alla vostra attenzione. Si trova al capitolo 16 del libro dei Proverbi. Vi ho detto che il libro dei Proverbi non parla moltissimo dei nemici, ci sono questi 5 versetti, e questo è il quinto che noi stiamo esaminando in questo giorno. E al capitolo 16, il versetto 7, dice così: quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, egli, il Signore, riconcilia con lui perfino i suoi nemici. Due cose ci insegna questo versetto. Prima di tutto, un insegnamento generale riguardo alla signoria di Dio, alla sovranità di Dio, alla provvidenza di Dio. Niente accade al di fuori del suo controllo, niente sfugge al controllo divino. Il capitolo 16 del libro dei Proverbi parla molto della sovranità di Dio, della sua esercitata nella provvidenza. Sapete molto bene, il capitolo 16 inizia dicendo: all'uomo spettano i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore. Noi lo potremmo metterla in questi termini un po' più scandalosi: l'uomo è libero di pensare quello che vuole, ma alla fine quello che succede è ciò che Dio ha stabilito. Questa è la risposta di Dio all'annosa questione del libero arbitrio. Gli piaccia o meno a Erasmo da Rotterdam o a chiunque altro, gli uomini possono pensare quello che vogliono, alla fine Dio è colui che stabilisce ciò che accade. Il Signore ha fatto ogni cosa con uno scopo. Il Signore ha fatto ogni cosa con uno scopo. Versetto 4, anche l'empio per il giorno della sventura. Niente è al di fuori del suo controllo e della sua signoria. Questo è il tono del capitolo 16. Vi dicevo, la signoria di Dio, la sua sovranità, la sua provvidenza, il suo controllo su tutte le cose è molto presente in questo capitolo. Ma noi abbiamo anche dei versetti che sono perfino nella scrittura che sono ancora più forti. Uno tra tutti che mi meraviglia ogni volta che lo leggo è il versetto 10 del Salmo 76, che veramente, come si dice, pone una pietra tombale sulla questione della potenza e dell'uomo, di quello che l'uomo può fare. E infatti nel Salmo 76, versetto 10, dice che anche il furore degli uomini, perfino il furore degli uomini, ritornerà all'ode di Dio. Anche il furore degli uomini, l'ira dell'uomo, la furia più scatenata dell'uomo più ribelle, però non è al di fuori del controllo sovrano di Dio. Quindi, che cosa ci insegna questo versetto a questo proposito? Questo versetto ci insegna che anche la presenza dei nemici ha uno scopo nella vita degli uomini. Chi vuole avere dei nemici? Cioè, se io facessi un'indagine qui, alzate le mani, chi vuole avere dei nemici? Chi è che da domani vorrebbe che il proprio vicino di casa cominciasse a fargliene di tutti i colori? Magari qualcuno di voi ce l'ha già e se ne vorrebbe liberare, ma comunque non è questo il problema. Chi è che tra di voi vorrebbe, che ne so, che quella persona che voi avete messo in difficoltà durante la notte venga a bucarvi le gomme della macchina o vi faccia qualche altro tipo di soprusi? Nessuno di noi vuole dei nemici. I nemici, avere delle persone che ci odiano, è un'esperienza molto umiliante, è una grande sofferenza. Soprattutto per dei cristiani, perché è una grande tentazione per noi. Però dobbiamo sempre ricordarci che anche i nemici nella vita dei credenti hanno uno scopo. Non accadono per caso. Non vengono così per, come si dice, dal nulla, no? Da dove lo impariamo? Lo impariamo, io credo che Salomone che ha scritto i Proverbi, no? Avesse un'esperienza dei nemici, l'ha avuta l'esperienza dei nemici. Salomone significa pacifico, e in effetti il periodo della sua vita, la vita di Salomone è un periodo di pace, di prosperità. Le guerre le aveva fatte suo padre Davide. Salomone invece ha goduto della la pace che veniva dopo la tempesta, le guerre di Davide. Però Salomone ebbe l'esperienza dell'avere dei nemici. Al capitolo 11 del primo libro dei Re inizia raccontando la idolatria, la caduta di Salomone nella idolatria. E se leggete questo capitolo 11 dei Re, non lo faremo adesso, primo libro dei Re, capitolo 11, inizia con questo titolo: Salomone trascinato all'idolatria, trascinato dalle proprie mogli, quindi dalla propria stessa disubbidienza. E poi continua: i nemici di Salomone. E al versetto 14, al versetto 23 e al versetto 26 viene riferito del fatto che il Signore suscitò un nemico a Salomone, Adad l'Idumeo. Poi al versetto 23, Dio suscitò un altro nemico a Salomone, Rezzon figlio di Eliada. E poi al versetto 26, anche Geroboamo, servo di Salomone, si ribellò contro il re. Quindi comprendete che c'è la mano di Dio, anche quando noi abbiamo dei nemici, c'è la mano di Dio. Ora, ascoltate, non voglio dire che tutti i nemici che noi abbiamo derivano dal fatto che noi siamo diventati idolatri. No. Nel caso di Salomone era così. Nel caso di Salomone Dio suscitò dei nemici perché lui era caduto nell'idolatria. Ma non è certamente sempre così. C'è però una ragione, e questo è chiaro anche nel fatto che i cristiani, gli amati del Signore, possono avere dei nemici. Avere dei nemici non è né onorevole né desiderabile, ma questo versetto qui del capitolo 16 è una fonte di grande insegnamento e io direi anche di grande speranza per noi. Prima di tutto ci dice che Dio conosce le nostre relazioni difficili. Gesù l'ha detto: avverrà che i vostri nemici, stava parlando dei suoi discepoli, saranno quelli di casa vostra. E magari c'è qualcuno tra di voi che ha dei nemici in casa, dei parenti che si sono ribellati, dei mariti che sono inconvertiti, che vi trattano in un certo modo, o delle mogli che non riescono a comprendere il vostro amore per il Signore, il vostro desiderio di essere fedeli. Non so quale sia la vostra condizione, la vostra situazione, però sappiate una cosa: Dio conosce la vostra relazione difficile, che perché relazioni difficili e complicate di inimicizie intercorrono tra gli uomini, e dove possiamo trovare noi conforto? Lo troviamo nel fatto che nulla accade per caso, che quella situazione, che quel nemico è stato perfino voluto da Dio e che certamente, come il Signore stesso ha promesso, saprà trarre del bene da questa circostanza. Altrimenti potremmo essere sopraffatti dal senso della disperazione, potremmo essere sopraffatti dal senso di colpa, per esempio, perché molte volte, e dobbiamo essere sinceri, noi abbiamo dei nemici perché noi abbiamo sbagliato. Io non credo che il cristiano sia una persona infallibile. A volte i cristiani sbagliano e i loro errori fanno sì che altra gente si rivolti contro di loro. Ma ammettiamo che c'è un cristiano che ha sbagliato, ammettiamo che tu abbia un nemico, che voi abbiate un nemico, perché avete sbagliato? Vi siete comportati male, avete compiuto un abuso e qualcuno si è risentito. Perché no? E questa persona è diventata assolutamente ostile nei vostri confronti. E magari avete anche provato a riconciliarvi, ma non ne vuole sapere. E Dio vi ha convinto del vostro peccato e del vostro errore. E questa persona continua a farvi, come si dice qui in Sicilia, i chiodi. Cosa può succedere a un cristiano in questa circostanza? In questa circostanza un cristiano può facilmente cadere in un grande scoraggiamento. Perché pensa che se questa persona non lo perdona, avendo sbagliato, forse neanche Dio mi perdona. Ma non è così. Non è così. Non è così. Noi in Cristo siamo veramente perdonati. E molte volte la parabola che Gesù ha raccontato, la parabola che troviamo in Matteo capitolo 18, dell'uomo che aveva un grande debito, ci deve fare riflettere. Vi ricordate la storia di quell'uomo che aveva un grande debito, al quale il suo Signore perdonò, condonò ogni cosa? Poi c'era un altro uomo che aveva anche lui un debito. Ora, se comprendiamo la storia e comprendiamo il senso, i debiti che cosa rappresentano? Rappresentano i peccati, no? Anche nel Padre nostro Gesù ci dice: Padre, rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo o li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Quindi chiaramente Gesù là sta dando un insegnamento sul perdono. E qui noi abbiamo due persone che si trovano in debito nei confronti di altre due persone. C'è il Signore, il padrone, e poi c'è quest'uomo che ha questo grande debito, cioè che è colpevole nei confronti del padrone, e poi c'è un altro uomo che ha un piccolo debito nei confronti di quell'altro uomo. Quindi ci sono due peccatori. Il primo viene completamente perdonato e poi rifiuta di perdonare colui che gli doveva una piccola somma. Oh, l'altro uomo era colpevole. Ma chi dei due uomini è andato all'inferno, secondo voi? Colui che non ha perdonato. L'ultimo della catena era certamente colpevole, ma cosa avrebbe potuto fare? Ora, a volte voglio dire che i cristiani sbagliano, e se c'è qualcuno tra di voi che ha sbagliato, deve pensare che se non ottiene il perdono degli uomini, gli è precluso anche il perdono di Dio. Come si ottiene il perdono da Dio? Se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Il Signore ti perdona, anche se tu sei colpevole e se non hai ottenuto il perdono da altri. Perciò questo proverbio ci dà una grande speranza. Dio conosce le nostre relazioni difficili e le nostre relazioni difficili non dovrebbero avere un effetto nella nostra relazione con Dio. Per quello che dipende da voi, dice la Scrittura, vivete in pace con tutti. Ma ci sono uomini e donne che non vogliono vivere in pace con noi. Che dobbiamo fare? Dio da una parte quindi ci insegna questo con questo proverbio, dall'altra parte ci insegna che è sempre dalla parte dei suoi figli e li difende. Proverbi 16:7 ci dice che Dio è dalla nostra parte. Se Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Il Signore, in certi casi, i nostri nemici potrebbero essere molto più potenti di noi, potrebbero avere maggiore autorità. Per esempio, immaginiamo il caso in cui un datore di lavoro ci ha presi in antipatia, un capo. Un dirigente in un ufficio pubblico, oggi si parla tanto di stalking, no? Una persona potente ce l'ha contro di noi, per quale ragione? Per qualcosa che abbiamo fatto o magari qualcosa che ci viene attribuita. A volte delle persone i nostri nemici possono essere molto più potenti di noi, possono avere maggiore autorità, maggiore quantità di denaro, maggiore conoscenza, magari. La loro eloquenza ci mette a tacere, ma ricordatevi, questo versetto ci insegna che i nostri nemici sono sotto il controllo di Dio, che non potranno farci del male se Dio non glielo permetterà. E che Dio è in grado di contenerli, e che Dio difende i suoi, quelli che gradisce, quelli che ama, i suoi eletti, in altri termini. Allora, questo è l'insegnamento generale di questo versetto, ma qui c'è anche una promessa di grazia. Questo versetto, io credo che contenga una meravigliosa promessa di grazia. Non so se vi ricordate questa pubblicità. Le donne se la ricordano di sicuro. Era di qualche anno fa. Un diamante è per sempre. Le sorelle hanno risposto, no? Un diamante è per sempre. Mettiamola un po' diversamente. Un nemico è per sempre. Allora, questa è la domanda che mi sono posto davanti a questo versetto. Un nemico è per sempre. Qui c'è una promessa di grazia. Perché dice questo versetto che quando Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Certo, c'è il quadro realistico della vita e delle relazioni umane che sono contaminate dal peccato, rovinate dal peccato. E dobbiamo sempre ricordarci che due persone divengono nemiche sempre a causa del peccato. A causa del peccato di uno, a causa del peccato dell'altro, a causa del peccato di entrambi. Sì, perché spesse volte nelle contese è molto difficile rimanere del tutto scevri dal peccato. Quindi l'inimicizia deriva dalla presenza del peccato. E come dicevo, avere dei nemici è sempre doloroso, perché le relazioni umane sono la più grande ricchezza, e la perdita di qualunque relazione umana è sempre un impoverimento. A volte, vedete, l'abbiamo detto, io l'ho detto, quando qualcuno a un certo punto si è rivoltato contro di me e mi ha lasciato, anche se era una persona che magari mi era stata molesta, l'ho detto, vabbè, meglio così. Ma non è mai meglio così. Avete perso una persona, avete perso una ricchezza. Gli uomini, anche il più infimo tra gli uomini, anche il più degradato tra gli uomini, è portatore dell'immagine di Dio. E quindi portatore di qualcosa che può arricchirvi. Ricordiamocelo sempre. Non possiamo, non dobbiamo mai rallegrarci quando si interrompe una relazione. A volte è necessario interrompere una relazione perché quella relazione diventa impossibile. Penso a certi matrimoni che a un certo punto non si può fare altro che dire ognuno prenda la propria strada, perché se rimanete insieme potrebbero capitare delle cose che sono molto gravi. Ma è sempre doloroso un matrimonio che si infrange, è sempre il risultato del peccato. Un'amicizia, uomini o donne che hanno camminato insieme per anni, si sono voluti bene, si sono rispettati, si sono scambiati dei doni, e poi a un certo punto non si parlano più, non si guardano più, è una cosa dolorosissima. Non possiamo dire mai, vabbè, lo diciamo per farcene una ragione, è meglio così, ma è sempre un dolore, perché le relazioni umane, anche quelle difettose, sono sempre arricchenti per molti aspetti. Ma che cosa bisogna fare quando ciò accade? Quando ciò accade, quando un'amicizia si interrompe, quando una relazione si interrompe, quello che ci dice la Scrittura è che noi, come abbiamo sentito, avete sentito domenica scorsa, bisogna perseverare nel fare il bene, bisogna perseverare nel camminare in modo gradito al Signore, nella fede, nella speranza, nell'amore. E se lo facciamo, noi abbiamo qui una promessa di grazia. Perché se Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Non sempre un nemico è per sempre. Infatti nella Scrittura noi abbiamo vari esempi del meraviglioso adempimento di questa promessa. Potrei presentarvene molti, ma non voglio soffermarmi su tutti i casi, ma per esempio pensiamo alla storia che ci viene raccontata in Genesi al capitolo 26, la storia che accade tra Isacco e Abimelech. Il capitolo 26 di Genesi racconta delle relazioni difficili tra pagani e adoratori di Dio. E queste relazioni sono determinate e aggravate dall'immoralità dei pagani e dalla debolezza del carattere dei credenti. Vi ricordate Abimelech che voleva prendersi la moglie di Isacco? Ora, perché mai uno vede una donna, bella che sia, ma appartiene a qualcun altro, perché mai gliela dovrebbe prendere? Perché mai dovrebbe desiderarla? Perché così è il cuore dell'uomo. Il cuore è corrotto, il cuore dell'uomo è desideroso delle cose altrui. E Abimelech vuole prendersi la moglie di Isacco, Rebecca. E Isacco è del tutto scevro di colpa? No, Isacco non... Anche lui ha le sue colpe, non ha protetto come avrebbe dovuto la moglie, ha avuto paura di opporsi, ha avuto paura di essere perseguitato se avesse detto la verità, questa è mia moglie, è un po' simile a quello che aveva fatto il padre. E quindi sorge questa inimicizia. L'invidia, la concupiscenza, e questa relazione sarebbe potuta degenerare, magari se Abimelech fosse riuscito a ottenere Rebecca. Ma come finisce la storia? In Genesi 26, Abimelech partì da Gerar, versetto 26, leggo, e andò da lui con Auzat, suo amico, e con Pico, il capo del suo esercito. Isacco disse loro: perché venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese? Quelli risposero: noi abbiamo visto chiaramente che il Signore è con te, e abbiamo detto: si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè tra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Vedete, questa inimicizia, che era nata a causa del peccato dell'una e dell'altra parte, come si conclude? Si conclude con una riconciliazione. Perché? Perché era evidente la grazia e la presenza di Dio nella vita di Isacco, nonostante le sue debolezze e i suoi peccati. Per questo, quando Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. E potremmo parlare ancora della riconciliazione di Labano con Giacobbe, per esempio, che Dio arresta Labano. Labano avrebbe voluto distruggere, avrebbe potuto distruggere Giacobbe e la sua famiglia, ma Dio lo ferma. Ma ci sono molti altri esempi che sono perfino più eloquenti. La storia di Giuseppe con i suoi fratelli: perché a un certo punto avviene il riavvicinamento di colui che era stato venduto, che era stato votato alla schiavitù, alla morte? Perché Giuseppe persevera nel servire Dio, persevera nell'amare il Signore, persevera nella sua fedeltà nei confronti del Signore. E a tempo debito, al momento giusto, il Signore porta i suoi fratelli a umiliarsi davanti a Lui, in modo che egli stesso potesse mostrare grazia. Nel Nuovo Testamento abbiamo altri esempi del modo in cui, quando Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia con quell'uomo anche i nemici. Questa volta al contrario. Vi ricordate che cosa è accaduto nella storia della Chiesa primitiva? C'era la Chiesa nascente, che poteva essere facilmente distrutta dalla persecuzione. E Saulo da Tarso, spirante minacce e stragi, andava cercando di far morire i cristiani. Cosa facevano i cristiani? I cristiani pregavano, confidavano in Dio, certo temevano. Com'è che la relazione tra Saulo da Tarso e la Chiesa primitiva, la Chiesa delle origini, cambia? Perché Dio interviene e il cuore di Saulo viene trasformato. Perché vi sto dicendo queste cose? Fratelli, vi sto dicendo queste cose per persuadervi e convincervi che la nostra reazione ai nemici, agli eretici, a coloro che ci vogliono male, a coloro che fanno del male, deve essere appropriata, deve essere quella che Dio ci ordina, nella speranza e nella fede che al momento giusto il Signore interverrà. C'è un versetto che ricordo sempre, che nelle mie controversie di 20 e più anni fa, il pastore Randy Pizzino presentava costantemente nelle sue mail a me, ed era questo, secondo Timoteo capitolo 2 versetto 24: il servo del Signore non deve litigare. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Fratelli, se noi siamo nel giusto, abbiamo Dio dalla nostra parte. E la mansuetudine che mostreremo nei confronti dei nostri nemici, accompagnata dalla grazia di Dio, è una promessa di grazia. Se Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i nemici. La nostra mansuetudine, accompagnata dalla grazia di Dio, può farci vedere l'inatteso, l'inaspettato. Può farci vedere che persone che digrignavano i denti nei nostri confronti diventano mansueti come degli agnellini, delle persone che orgogliosamente ci hanno offeso e hanno detto menzogne contro di noi, verranno a chiederci scusa. Dio è buono e noi dobbiamo sperare in questo. E molte volte, e con questo ho concluso questa mattina, molte volte ci si domanda, ma che cosa dobbiamo dirne noi dei salmi di imprecazione, dove Davide prega che Dio distrugga i suoi nemici? È o non è parola di Dio? Risposta: lo è. Lo è. Lo è. Il problema è che spesso, allora la prima cosa è che tu non sei Davide, e che spesse volte i nemici di Davide o i tuoi nemici non sono necessariamente anche nemici di Dio. Bisogna avere una grande franchezza per poter pregare che il Dio distrugga i nostri nemici, perché bisogna essere assolutamente certi di essere nel vero e nel giusto. E questo lo possiamo fare, fratelli, quando si tratta di persone che si elevano contro la verità, che insegnano eresie di perdizione. Sì, certo, lo possiamo fare. Ma quando si tratta di nemici personali, di persone che magari potrebbero avere il 99% del torto nei nostri confronti, ma forse qualche buona ragione per essere nostri nemici ce l'hanno, dovremmo piuttosto prendere la via dell'agnello e aspettare che il Signore chiarisca le cose e soprattutto pregare per la conversione dei nostri nemici. Quindi, che cosa ci rimane questa mattina, fratelli, dell'insegnamento della parola di Dio? Beh, ci rimane il fatto che dobbiamo prendere consapevolezza che noi come cristiani, persone che seguono Cristo, siamo messaggeri di pace, siamo stati fatti dal Signore strumenti di riconciliazione, non siamo agitatori di lotte o conflitti, ma siamo persone che si adoperano per la riconciliazione del mondo. Tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati, sto leggendo da Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 18, ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Ovviamente qui si parla degli apostoli, ma ogni cristiano deve adoperarsi per la pace. Beati sono quelli che si adoperano per la pace, saranno, erediteranno la terra. E quindi vogliamo questa mattina riflettere sull'insegnamento di questo versetto: Dio è in controllo su tutte le cose, e sulle promesse. E se questa mattina qualcuno di voi ha dei nemici, forse potrei togliere il sé, persone che hanno parlato male di voi o continuano a farlo, persone che vi hanno accusato giustamente o ingiustamente di alcune cose, non faremo bene a deporre i nostri pesi davanti alla croce di Cristo? E se c'è qualcuno tra di voi che sta reagendo in modo ostile ai propri nemici, non dovrebbe questa mattina affidarsi a Dio, chiedendogli che egli stesso intervenga in quella controversia e che metta le cose in chiaro? Riflettiamo su questo e Dio ci aiuti a ubbidire alla sua parola. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, è molto umiliante pensare al fatto che noi abbiamo parte a questo grande conflitto che si combatte nell'universo e che a causa della presenza del peccato nel mondo e in noi, vivere in pace, seppur desiderabile, rimane ancora lontano, rimane una promessa, rimane qualcosa che dobbiamo attendere con speranza, ma che si realizzerà soltanto al ritorno di Cristo. Ma ti preghiamo che tu ci aiuti a non peccare. E seppure, o Signore, vogliamo avere consapevolezza di quelli che sono i nostri diritti e nei limiti stabiliti della legge avvalercene, pure ti vogliamo chiedere che tu ci conceda la grazia di mostrare a questo mondo la medesima mansuetudine che il nostro Signore Gesù Cristo ha mostrato, Lui che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che maltrattato si lasciò condurre come una pecora muta al mattatoio e mediante la sua mansuetudine e la sua mitezza ha conquistato tanti cuori. Allo stesso modo, Signore, vogliamo che la nostra mansuetudine sia nota a tutti quanti gli uomini e che tu ci conceda la grazia di vedere che molte persone che sparlano di noi o che sono dei nemici possano essere riconciliate a noi. Ti chiediamo che tu possa far tornare in sé persone che hanno sbagliato. Ti preghiamo che tu possa riportare a sana mente coloro che si sono sviati dalla verità, che tu possa chiarire le cose che sono state intorbidate da quando ci sono state parole fraintese. Ti chiediamo queste cose, oh Signore, perché crediamo alla tua parola e perché crediamo che ciò che tu prometti lo mantieni. Nel nome di Cristo.